Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercoledì scorso abbiamo riflettuto su Gesù, modello dell'annuncio, sul suo cuore pastorale sempre protetto agli altri. Oggi guardiamo a lui come maestro dell'annuncio. Modello dell'annuncio, oggi maestro dell'annuncio. Lasciamoci guidare dall'episodio in cui lui predica nella sinagoga del suo villaggio, Nazaret. Gesù legge a un passo del profeta Isaia e poi sorprende tutti con una predica brevissima, di una sola frase, E dice così: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Questa è stata la predica di Gesù. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Ciò significa che per Gesù quel passo profetico contiene l'essenziale di quanto egli vuol dire a di sé. Dunque, ogni volta che noi parliamo di Gesù, dovremmo ricalcare quel suo primo annuncio. Vediamo allora in che cosa consiste questo primo annuncio. Si possono identificare 5 elementi essenziali qui. Primo elemento è la gioia. Gesù proclama: lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. C'è un annuncio di letizia, di gioia. Lieto annuncio. Non si può parlare di Gesù senza gioia, perché la fede è una stupenda storia di amore da condividere. Testimoniare Gesù, fare qualcosa per gli altri nel suo nome, è tra le righe della vita di aver ricevuto un dono così bello che nessuna parola basta esprimerlo. Invece, quando manca la gioia, il Vangelo non passa, perché esso, lo dice la stessa parola, è buon annuncio. Evangelio vuol dire buon annuncio, annuncio di gioia. Un cristiano triste può parlare di cose bellissime, ma è tutto vano se l'annuncio che trasmette non è lieto. Diceva un pensatore: un cristiano triste è un triste cristiano. Non dimenticare questo. Veniamo al secondo aspetto, la liberazione. Gesù dice di essere stato mandato a proclamare ai prigionieri la liberazione. Ciò significa che chi annuncia Dio non può fare proselitismo, no? Non può fare pressione sugli altri, no, ma alleggerirli, non imporre pesi, ma sollevare da essi, portare pace, non portare sensi di colpa. Certo, seguire Gesù comporta un'ascesi, comporta dei sacrifici d'altronde, se ogni cosa bella che ne richiede, quanto più la realtà decisiva della vita. Però chi testimonia Cristo mostra la bellezza della meta più che la fatica del cammino. Ci sarà capitato di raccontare a qualcuno un bel viaggio che abbiamo fatto, per esempio. Avremo parlato della bellezza dei luoghi, di quanto visto e vissuto, non del tempo per arrivarci e delle code in aeroporto, no? Così ogni annuncio degno del Redentore deve comunicare liberazione, come quello di Gesù. Oggi c'è la gioia perché sono venuto a liberare. Terzo aspetto, la luce. Gesù dice di essere venuto a portare ai ciechi la vista. Colpisce che in tutta la Bibbia, prima di Cristo, non compaia mai la guarigione di un cieco, mai. Era infatti un segno promesso che sarebbe giunto con il Messia. Ma qui non si tratta solo della vista fisica, bensì di una luce che fa vedere la vita del mondo nuovo e anche la vita di un nuovo modo, no? C'è un venire alla luce, una rinascita che avviene solo con Gesù. Se ci pensiamo, così è iniziata per noi la vita cristiana, con il battesimo, che anticamente era chiamato proprio illuminazione. E quale luce ci dona Gesù? ci porta alla luce della figliolanza. Lui è il figlio amato del Padre, vivente per sempre, e con lui anche noi siamo figli di Dio, amati per sempre, nonostante i nostri sbagli ed effetti. Allora la vita non è più un cieco avanzare verso il nulla, no. Non è questione di sorte o fortuna, no. Non è qualcosa che dipende dal caso o dagli astri, no. E nemmeno dalla salute o dalle finanze, no. La vita dipende dall'amore. Dall'amore del Padre che si prende cura di noi, suoi figli amati. Che bello condividere con gli altri questa luce. Avete pensato voi che la vita di ognuno di noi, la mia vita, la tua vita, la nostra vita, è un gesto di amore, è un invito all'amore? Questo è meraviglioso. Ma tante volte dimentichiamo questo davanti alle difficoltà, davanti alle brutte notizie, anche davanti, e questo è brutto, alla mondanità, al modo di vivere mondano. Quarto aspetto dell'annuncio, la guarigione. Gesù dice di essere venuto a rimettere in libertà gli oppressi. Oppresso è chi nella vita si sente schiacciato da qualcosa che succede, siano malattie, fatiche, pesi sul cuore, sensi di colpa, sbagli, vizi, peccati. Oppressi di questo, pensiamo per esempio ai sensi di colpa. Quanti di noi hanno sofferto questo? Pensiamo un po', sì, un senso di colpa di quello, dell'altro. A opprimerci soprattutto è il proprio quel male che nessuna medicina o rimedio umano possano risanare, cioè il peccato. E se uno ha senso di colpa è di qualcosa che ha fatto, e questo si sente male. Ma la buona notizia è che con Gesù questo male antico, il peccato, che sembra invincibile, non ha più l'ultima parola. Io posso peccare perché sono debole, ognuno di noi può farlo, ma questa non è l'ultima parola. L'ultima parola è la mano tesa di Gesù che ti rialza dal peccato. E Padre, questo quando lo fa? Una volta? No, due? No, tre? No. Sempre. Ogni volta che tu stai male così, il Signore sempre ha la mano tesa. Soltanto ci vuole aggrapparsi e lasciarsi portare. La buona notizia è che con Gesù questo male antico non ha più l'ultima parola. L'ultima parola è la mano tesa di Gesù che ti porta avanti. Dal peccato Gesù ci guarisce sempre. E quanto devo pagare per la guarigione? Niente. Ci guarisce sempre e gratuitamente. Egli invita quanti sono stanchi e oppressi, lo dice nel Vangelo. Invita ad andare da Lui. E allora accompagnare qualcuno all'incontro di Gesù e portarle dal medico del cuore che risolleva la vita. E dirle, fratello, sorella, io non ho risposte a tanti tuoi problemi, ma Gesù ti conosce, Gesù ti ama, ti può guarire e rasserenare il cuore. Andare e lasciarli con Gesù. Chi porta dei pesi ha bisogno di una carezza sul passato. Tante volte sentiamo, io avrei bisogno di guarire il mio passato, ho bisogno di una carezza su quel passato che mi pesa tanto, ha bisogno del perdono. E chi crede in Gesù ha proprio questo da donare agli altri, la forza del perdono che libera l'anima da ogni debito. Fratelli, sorelli, non dimenticare. Dio dimentica tutto. Come mai? Sì, dimentica tutti i nostri peccati. Quello dimentica. Per questo non ha memoria. Dio perdona tutto perché dimentica i nostri peccati. Soltanto ci vuole che ci avviciniamo a Lei, il Signore, e Lui ci perdona tutto. Pensate a qualcosa del Vangelo, di quello che ha incominciato a parlare. Signore, ho peccato quel figlio. Il papà le mette la mano in bocca, no, va bene, niente, non le lascia finire. E questo è bello, Gesù ci aspetta per perdonarci, per risanarci, E quanto? Una volta, due volte? No, sempre. Ma padre, io faccio le stesse cose sempre. E lui farà le stesse sue sempre, perdonarti, abbracciarti. Per favore, non abbiamo sfiducia in questo. Così si ama il Signore. Chi porta dei pesi ha bisogno di una carezza sul passato, ha bisogno del perdono. Gesù lo fa. È questo che dà Gesù, liberare l'anima da ogni debito. Nella Bibbia si parla di un anno in cui si era liberati dal peso dei debiti, cioè del giubileo, l'anno di grazia, come fosse l'ultimo punto dell'annuncio. Gesù dice infatti di essere venuto a proclamare l'anno di grazia del Signore. Non era un giubileo programmato come quelli che stiamo facendo adesso, che tutto è programmato e si pensa come fare, come non fare. No. Ma con Cristo la grazia che fa nuova la vita arriva e stupisce sempre. Cristo è il giubileo di ogni giorno, di ogni ora, che ti avvicina per carezzarti, per perdonarti. E l'annuncio di Gesù deve portare sempre allo stupore della grazia. Questo stupore, non posso credere. Sono stato perdonato, sono stato perdonata. Ma così grande è il nostro Dio. Perché non siamo noi a fare grandi cose, ma è la grazia del Signore, che anche attraverso di noi compie cose imprevedibili. E queste sono le sorprese di Dio. Dio è un maestro delle sorprese. Sempre ci sorprende. Sempre si aspetta, ci aspetta. Noi arriviamo e lui sta aspettando, sempre. Il Vangelo si accompagna a un senso di meraviglia e di novità che ha un nome, che è Gesù. Lui ci aiuti a annunciarlo come desidera, comunicando gioia, liberazione, luce, guarigione, stupore. Così si comunica Gesù. Un'ultima cosa, questo lieto annuncio, che dice il Vangelo, è rivolto ai poveri. Spesso ci dimentichiamo di loro, eppure sono i destinatari esplicitamente menzionati perché sono i prediletti di Dio. Ricordiamoci di loro e ricordiamoci che per accogliere il Signore ciascuno di noi deve farsi povero dentro. Non sufficiente così, no, povero dentro. Con quella povertà, Signore, ho bisogno di perdono, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di forza. Questa povertà che tutti noi abbiamo, farsi povero da dentro. Vincere, deve vincere ogni pretesa di autosufficienza per comprendersi bisognoso di grazia e sempre bisognoso di Lui. Se qualcuno mi dice, padre, ma qual è la via più breve per incontrare Gesù? Fate bisognoso. Fate bisognoso di grazia, bisognoso di perdono, bisognoso di gioia. E Lui si avvicinerà a te. Grazie. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui celebriamo la conversione di San Paolo, chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sul tema imparate a fare il bene, cercate giustizia, chiediamo la grazia di essere rivestiti dalla luce di Cristo, portatori di un gioioso annuncio a tutti coloro che hanno bisogno di liberazione e di guarigione. Dio vi benedica. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente a quelli provenienti dall'Australia e dagli Stati Uniti. Nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rivolgo un saluto particolare agli alunni dell'Istituto Ecumenico di Bossei. Su tutti voi e sulle vostre mie famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Oggi celebriamo la festa della conversione di San Paolo, scelto per grazia di Dio, ha proclamato il Vangelo come apostolo delle genti. La sua intercessione ci aiuti a vivere nell'amore di Cristo e a trasmetterlo agli altri. Dio vi benedica. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesi reflexionamos sobre Jesús
como maestro del anuncio. Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje podemos ver cinco elementos esenciales de la evangelización: la alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. Otra cuestión a considerar es que los destinatarios del Evangelio son los pobres. Pensemos en ellos. Recordemos que para acoger al Señor todos tenemos que ser interiormente pobres. Es decir, no creernos autosuficientes, sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en estos aspectos, vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y de la libertad que nos da el sabernos hijo amado del Padre. Un Padre que nos cuida, nos libera, nos tiene paciencia y nos perdona, que ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón, siempre y de manera gratuita. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la conversión del apóstol San Pablo y concluimos la semana de oración por la unidad de los cristianos. En este día tan especial, pidamos a Jesús, Maestro, que nos enseñe a ser artesanos de comunión, anunciándolo con alegría y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Rivolgo un cordial saluto y peregrini de lengua portuguesa, en particular el grupo del Brasil, invocando ognuno di voi la benedizione del Signore. Mi incoraggio affinché bandendo ogni parvenza di indifferentismo, confusione e odiosa rivalità, collaboriate con tutti i cristiani per amore di Cristo. Grazie. Saluto i fedeli di lingua araba. Per accogliere il Signore, ciascuno di noi deve farsi povero dentro, cioè vincere ogni pretesa di autosufficienza per comprendersi bisognoso di grazia, sempre bisognoso di Lui. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Domenica della Parola. Come discepoli di Gesù abbiamo il privilegio e il dovere di ascoltare e meditare la parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura. La felicità che desideriamo nella nostra vita personale, vita familiare, vita sociale, la troveremo aprendoci alla saggezza del Signore e che porta all'amore, alla pace e alla fratellanza reciproca. Vi benedico di cuore. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Particolare saluto e ringrazio i partecipanti al simposio promosso dal Dicasterio dello Sviluppo Umano Integrale sul morbo di Hansen, la lebbra, dal titolo Non lasciare indietro nessuno. Mio pensiero, come di consueto, va ai giovani, ai malati, agli anziani e agli sposi novelli. Oggi si conclude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il coraggio a vivere ognuno nel proprio stato di vita, le esigenze dell'unità cristiana che ci provengono dal battesimo. Consapevoli del dono di questo sacramento, operiamo, preghiamo e offriamo i nostri sacrifici ogni giorno per l'unità di tutti i credenti in Cristo. Nei nostri pensieri e le nostre preghiere non manchi la martoriata Ucraina, così tanta afflitta. Questa mattina ho avuto un incontro con i capi delle diverse confessioni di fede che sono in Ucraina, tutti uniti, e hanno raccontato il dolore di quel popolo. Non dimentichiamo mai, ogni giorno, di pregare per la pace definitiva in Ucraina. A tutti la mia benedizione.